rank. Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 159, esattamente la decima della stagione numero 7, al di 30 novembre 2018, perché oggi è il 30 novembre 2018. Se non lo sapevate, sappiatelo, è così. Quindi organizzatevi. Ma se voi siete al cinema,
i topini,
non sono i topini, questi sono i sorcioni che c'erano in 1917. Questi sono proprio i sorcioni grossi.
Scusate, io entro subito a gamba tesa dicendo che i topini avevano scritto esattamente il 24 gennaio 2020.
Però qualche altro topino è subentrato. Sì. Ti ho detto, quei sorcioni da trincea di cui poi parleremo. Ma comunque, se voi siete al cinema.
Un sorcione da trincea.
Se voi siete al cinema e vicino a voi c'è un sorcione.
Bravo.
Non ce la faremo mai. Stasera non ce la faccio. Già ho capito.
Stasera
non ce la faremo mai. Mara, dacci una mano perché stasera non ce la faremo mai. Comunque non importa, chiudendo tutto, se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere e non avete paura dei sorcioni che possono stare, insomma, seduti accanto a voi, venite tranquilli, mi sento osservato, andate tranquillamente e a parlare con quello che vi dà i biglietti, così entrate e vedete il film, anzi vedete il cinema, come si diceva una volta dalle mie parti, oppure chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice
Air Director.
Air Director.
Yes, ve lo dico io, anche se vi dico che stasera, dovendo coprire un ruolo fondamentale, cioè il ruolo del regista del Bar Traumfabrik,
il gatto.
Comunque, scusa, in 159 puntate mai nessuno aveva battuto le mani davanti al microfono così come hai fatto tu adesso, quindi è una serata importante.
Sottolinea l'importanza del momento, soprattutto perché dobbiamo dirlo, insomma, ovviamente dici dove sarà il regista, in ferie? No,
cioè, in Salento?
No, non è da nessuna parte, però parte domani e quindi dato che siamo comunque gente previdente, abbiamo detto no, stai a casa che si sa mai che vieni al bar, poi ti bevi una birra di troppo,
ma dove vai in Salento?
Quello sfarra in Salento. Allora, salutando il nostro Lupus, saremo comunque, vi confermo, presentissimi sui social, quindi seguiteci su Facebook o sulla nostra pagina, o se volete anche su quella di Radiofonica, perché sono loro che mandano la nostra diretta streaming. Almeno potete vedere non solo quanto, non potete semplicemente limitarvi al quanto siamo bravi a fare radio, ma vedere anche quanto siamo belli allo stare alla radio.
Tra l'altro ti faccio notare che questa sera nemmeno è partito il timer.
Ecco il timer. 5 minuti e 8 secondi ancora a vostra disposizione.
Vai, allora, chi è che ci dice questa sera di che parliamo?
Sì, questa sera ho detto, i topini avevano scritto questa frase che nessuno ha cagato, ma io la riporto. Dunque, questa sera non c'è Lupus, il regista, come diceva Gorbaciov, nel film vorrebbe essere una puntata più democratica, più socialista, in realtà finirà per far collassare il sistema dell'intera radiofonia italiana.
Aspetta, ma ci siamo anche dimenticati di dire che questa settimana ci ha salutato il grande Terry Jones.
Scusa, il coccodrillo. Io non voglio scavalcare.
C'è stata confusione.
Comunque,
quindi
stasera, dopo aver ricordato,
salutiamo il maestro.
Salutato il maestro Terry Jones. Stasera parleremo dell'ultimo capolavoro di Herzog, il documentario Incontro con Gorbaciov. Poi cercheremo di non essere troppo cialtroni affrontando un film particolarissimo come 1917. Troverà spazio anche un altro gioiellino che è Jojo Rabbit, del regista, sceneggiatore, attore e comico neozelandese che è Taika Waititi. In programmazione nelle multisale, nelle cinema melee dei nostri amici Cinegatti. E poi chiuderemo con la presente, con un regista del presente davvero incredibile, un giovane e talentuoso Kantermi Bagalov, presente a Perugia al Post Mod con La Spilungona, in realtà doppiato in italiano con La ragazza d'autunno, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa. Ed infine le rubriche, il cinema di Onde 8, lo spigolo del professore, la musica in HD e soprattutto l'agenda cittadina, perché in questo momento è arrivato il signor Laszlo Kovacs, che saluterà
ovviamente, saluto tutte le mie fans.
E quindi, senza ulteriori indugi, visto che il cronometro corre nonostante non lo si veda, diamo la parola al box office del nostro Simone Smith.
3 minuti e 22 secondi, mamma mia ragazzi che ansia.
Ma stasera siamo senza scaletta, voglio sperare.
No, abbiamo la scaletta
assolutamente
perfetta.
No, assolutamente no.
Scaletta democratica e socialista.
È il momento di parlare di quadrini, e non parliamo di quadri appesi al muro quando uno va e vede i Gattuso appesi al muro. Qui parliamo di quadrini, bellere, soldoni. Assoluto trionfo del cinema italiano nel weekend appena trascorso. Incassi clamorosi per i film in uscita, anzi per i 3 film in classifica. In testa sempre quei due matti e malandrini. Matti e malandrini è bellissimo. Dei me contro te. Il film Me contro te, il film, i due youtuber famosi, tanto
lui e Sofì, tanto, come si chiamano?
Tanto amati dai bambini e dai loro genitori. La vendetta del signor S è il titolo del film, lo so. Che vola a 5 milioni e 400 mila euro incassati e va verso la top 10 stagionale di incassi, addirittura superato Tolo, tenendo di fatto un ritmo zalonico. Mi piace
nel weekend, perché parliamo comunque di 44 milioni per Zalone.
Esatto, appunto, come Tolo al secondo posto in cassa 2 milioni. No, c'è confusione. Tolo al secondo posto in cassa 2 milioni e 100 mila euro. Eccoli che il signor S, la vendetta del signor S, in questo weekend ha incassato di più. Portano il suo totale appunto a 44 milioni e 300 mila euro per Tolo. Hammamet completa il podio e incassa 1 milione e 600 mila euro e va ad un totale di 4.4. Comunque qui c'è gente che fa segnali, io non so,
un aeroporto di Hammamet, ma veramente, ci sono tutti questi segnali,
ma veramente io non lo so, come Mara, non ti preoccupare, sempre così, peggio verrà. Dietro il terzetto nostrano troviamo quello americano con Piccole donne, che arriva a 3 milioni e mezzo di euro incassati. Richard Jewell di Eastwood Clint incassa 1 milione e 100 mila euro e Yo-Yo, detto anche Jojo Rabbit, apre con 827 mila euro. Il box office cresce del 31% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 57% su base annua. E in Salento è cresciuto qualcosa ultimamente?
In Salento è cresciuto il PIL.
Il PIL del Salento.
Però guarda che bella risata che si è stampata sul volto di che
nessuno uomo, si è ricordato di ringraziarmi. Questa veramente la trovo offensiva.
Che uomo rilassato. Buon esordio per Mendes, che con 1917 incassa 228 mila euro al suo primo giorno di programmazione, che era ieri. Figli con la coppia Mastrandrea Cortellesi, anzi Cortellesi Mastrandrea, prima le donne, prima donne e bambini, da un monologo di Mattia Torre, arriva di un colpo a incassare 116 euro.
Un film da quale mi aspetto moltissimo.
Posso dire una cosa che...
Ma scusa, 116 mila euro?
Vabbè, hanno sbagliato.
116 mila euro.
116 mila euro.
Basta sapere un attimo.
Immaginare.
La cosa che nota, che balza agli occhi da questo box office, è che probabilmente il film Tolo di Zalone è molto lontano dalla media di incassi degli ultimi anni.
Lo battezzate morto qui?
E sti cazzi!
Secondo me più non fa, cioè dipende da 50.
Fiato corto, fiato corto.
Uno dipende da quello che succederà in Emilia.
È l'ombra di Virzì.
Dipende da quello che succederà in Emilia, ma poi forse il film c'è poco.
La lunga mano virziniana che
c'è poca trama.
È un film molto più divisivo, che quindi chiaramente è lontano da quelle cifre.
Farò
incredibili.
Farò un gesto che vi manca molto.
C'è poca trama.
Ah, vogliamo andare addirittura in musica?
Sì,
dici?
Guadagniamo.
Allora, dato che abbiamo.
Siamo in perfetto orario.
Abbiamo la settimana scorsa solo accennato qualche cosa di buono che sta nella soundtrack di Jojo Rabbit, ho pensato perché non approfondire un po' di più. La settimana scorsa vi abbiamo proposto i Beatles cantati in tedesco, sì, e è stato un successone, per cui io provo con un'altra cosa, vediamo se capite che cos'è, di chi stiamo parlando.
Momento emozionante del film.
Esatto, momento emozionante, e anche in questo caso una versione anomala.
Deutsch.
È una versione Deutsch, targata 1989.
E sai perché? Perché la cosa più bella dopo la liberazione è ballare.
Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden,
Secondo me abbiamo i microfoni un po' troppo alti, o forse le cuffie.
Secondo me hai le orecchie un po' troppo basse.
Io sento il volume altissimo. Detto questo, volevo dire Siebenmal. Willkommen auf der Bar Traumfabrik.
Bello. Ah,
stai imparando la lingua teutonica.
Ottimo, siamo molto sciolti.
No, lo dico perché stiamo per parlare di un film dove comunque il conflitto anglo-germanico è centrale. Il film è 1917, film del grande quantomeno Sam Mendes, non tanto come regista ma perché è stato marito di Kate Winslet.
Bravo.
Una delle donne più belle, più straordinarie.
È questo il grande merito di Sam Mendes.
Sì, sì.
Date un Oscar a quell'uomo.
Posso dire una cosa? Miseria. Mentre voi pensate alle accoppiate, io penso che in realtà questa sera ci sono quattro film mitteleuropei.
Sì.
Russo, Jojo Rabbit.
Non so cosa vuol dire mitteleuropeo, prima mi informo, poi mi incazzo, però ti do ragione. Detto questo, 1917, il film di cui tutti parlano in questo momento, addirittura il buon Rossi ne ha parlato in questi giorni, è un film che se ne parla perché...
Ma non l'ha visto.
Poi buono.
Candidato a 10 premi Oscar. La sinossi è molto semplice, è un film dove si corre.
Sì.
Cioè è un film nel quale tu devi correre.
Sinossi del film è praticamente la storia di questo caporale, di questi due caporali in realtà, che devono attraversare le linee nemiche.
Hanno entrambi lo stesso grado? Domanda
sì, sì. Mi pare di sì. Devono attraversare le linee nemiche per avvertire un distaccamento di un altro battaglione di non attaccare il giorno successivo, perché è una trappola e i tedeschi hanno soltanto, cercano di succhiarli in un cul-de-sac. Quindi è una grande corsa, come dice l'Aslo. E l'altro ha detto anche un'altra cosa, che è incentrato sul conflitto.
Non voglio fare polemica.
No, non voglio farla polemica nemmeno io. Che è incentrato sul conflitto anglo inglese e anglo-germanico. In realtà no, è il problema, secondo me, grosso del film.
Già.
Nel senso che dico la mia, poi vi lascio la parola a più autorevoli esponenti. Secondo me è completamente. È un film molto muscolare. E che veramente si corre e basta, è molto una perizia tecnica incredibile, secondo me tecnicamente è forte.
10 minuti per dire che si corre, l'avevo detto 10 minuti fa.
Sì, però
ma interrotto
dicendo che
interruptus.
Questa cosa qui è l'ambientazione di 1917 è puramente pretestuosa. Cioè
allora, partiamo dal presupposto che i film sulla prima guerra mondiale non hanno più senso da Orizzonti di Gloria in poi. perché prima ce ne sono stati di molto belli. Detto questo, io non l'ho visto il film.
Anche,
non
sono, anche dopo sono troppo con uomini contro,
uomini
grande
contro,
guerra,
uomini cioè. Ma sono successivi, eh?
Sì, appunto.
Sono precedenti, ma no.
Vabbè.
Sono precedenti.
Restiamo sul tema. Adesso non
sono successivi,
sono minimo 15 anni.
Ma di 20 anni.
Non facciamo i manieristi.
È un film del 64.
Restiamo sul
pezzo. Mettere ordine, secondo mozione d'ordine.
Mozione d'ordine.
Dico la mia, premesso che il film è bellissimo, vibrante, emozionante, coinvolgente e tecnicamente inappuntabile.
Sono d'accordissimo.
Io trovo tre critiche, tre piccole cosine da dire. La prima è che, come è stato già detto giustamente e come ha sottolineato anche adesso Laszlo, la Prima Guerra Mondiale è un immaginario solido. Mendez è rivoluzionario perché, come dire, a parte qualche doveroso omaggio all'inizio, le trincee, eccetera, su Kubrick o Milestone, decide che il primo conflitto va rappresentato camera a spalla inseguendo i protagonisti. Però, così facendo, modifica la riflessione sul primo conflitto mondiale in una riflessione sul conflitto tout court. Cioè, questi due protagonisti potevano essere nel western con gli indiani, esatto, potevano essere nei draghi in un fantasy, potevano essere nella Seconda Guerra Mondiale o nella battaglia di Custozza con il Risorgimento, e sarebbe stata esattamente la stessa cosa.
Sì,
quindi questo, da questo punto di vista, ma è un pregio, ma è anche un difetto. Secondo, e questa è la seconda critica. Seconda critica.
Difetto enorme.
Io non volevo affondare, lascia voi da.
Toglie tutta la sostanza.
Io propongo la riflessione. Poi, seconda, penso che il film non sia solo fisicità. È stato detto anche questo, è un film muscolare, però io in due ore di film non ho mai saputo cosa passava per la testa dei due protagonisti. A parte l'ansia di agire del primo protagonista, del caporale, che poi purtroppo non fa una fine bella, ma non voglio spoilerare, cioè non si capisce mai cosa pensa in realtà, cosa sente. A parte la smania di partire, dobbiamo andare, in realtà cosa sente dentro per il fratello, perché deve partire? Questa non l'ho capita. E la terza cosa, la critica per me è più feroce, perché le altre sono critiche un po' pretestuose, la critica più feroce secondo me è questa: se volevi fare un gioco col piano sequenza, lo portavi avanti con coraggio per tutta la durata del film, come ha fatto prima di te Sukurov ha diretto ben più comparse del signor Mendez su un film, vale a dire 5-6 mila comparse con balletti, coreografie, senza mai tagliare. In questo film ci sono ben 3 tagli, chiusure in nero, e altrettanti tagli che non sono evidenti
sull'albero,
ma ci sono evidenti. Quindi, perché ce l'hai i mezzi? Lo so che sarebbe stato difficile fare un film così di guerra senza, ma però ce l'hai Mendez, ce l'hai Mendez e puoi farlo, perché non l'ha fatto? Questo, secondo me, questi piani sequenza strozzati sono la cosa per me più grave dal punto di vista cinematografico.
Però scusa, guarda,
lascio poi la parola a Simone Rossi e alla tua domanda. Arrivo, aggancio due cose di quelle che ha detto Andrea. Allora, intanto cosa sente il protagonista, diciamo. È vero, ma quello che secondo me Mendes ci vuole comunicare, come dicono quelli bravi, è che non c'è tempo di provare qualcosa. Non c'è il tempo, cioè crea una situazione nella quale il protagonista cammina sui cadaveri, gli cadono sopra le case,
infila la mano nelle casse toraciche,
infila la mano in una cassa toracica mentre un sorcio se la sta mangiando, cade nelle buche, gli sparano da tutte le parti, c'è un momento che si beve un bicchiere di latte e gli cade un aereo in testa, cioè sono tutte scelte. Però il senso che ci vuol dire è: sei in una guerra di trincea tragica, come la Prima Guerra Mondiale, eccetera, come tutte le
guerra di trincea,
scappa, non c'è tempo di pensare, non puoi aver paura, non puoi fermarti ad avere paura, purtroppo devi solo fuggire da quel momento che potresti morire. e questo secondo me lui ce lo mette.
Vabbè,
ce
è un film da vedere, tecnicamente è bellissimo.
Allora, manca un pochino il contesto, però, per fare questa lettura, cioè o lo sai, se no non te lo dice lui.
No, te lo fa capire, te lo mostra.
Lo sai, perché
te lo
un minimo
mette...
di preparazione sulla Prima Guerra Mondiale ce l'hai. Io mi immagino un ragazzino di 17, di 15
anni. Ma questo è un film assoluto sulla guerra. No, ma infatti
prima
questo,
di partire,
siamo d'accordo,
dice: abbiamo combattuto per 3 mesi per 1 centimetro di questa terra e ora voi la attraversate così? Ecco, questa affermazione lì mi lascia un po' perplesso.
Ma se vuoi anche il finale, non facciamo...
Posso fare una cazzo di domanda?
Prego.
No, non facciamo questo attacco oggi, lo faremo la settimana prossima e non cambierà assolutamente.
La domanda era relativa, poi ascolto volentieri Simone Rossi smontare questo film, ma la domanda era relativa al piano sequenza. Voglio dire, nel momento in cui tu giri un piano sequenza, che sia di un minuto, che sia di 10 minuti o di mezz'ora,
deve essere funzionale.
Scegli di osservare una scena da un unico punto di vista, e Il fatto che tu dici perché non farlo per un'ora e mezzo non aveva senso.
Allora farne 3-4 piani di sequenza facendo un film normale.
Non aveva senso.
Perché l'ha forzato in altri momenti? In alcuni momenti è stupendo. Perché non fai 3-4-5 piani di sequenza e il resto fai un film normale? Questo mi chiedo, è strumentale.
Ma perché
capito?
Ha scelto di guardare l'unico sguardo, che io non ho visto il film, ma quello scelta, che ho immaginato.
Infatti, anche secondo me questa è giusta come
è una scelta.
Come
è stata quello raccontata in 100.000 modi la prima guerra mondiale, la racconta da questo punto di vista creando una guerra assoluta.
Io vorrei potrebbe essere
la grammatica cinematografica, per me è grave,
potrebbe essere ovunque. Prego Rossi.
Per me il film è terribile sotto quasi tutti i punti di vista.
La tocca piano.
E sulla questione del piano sequenza, secondo me è anche uno è un problema, ma è relativamente un problema. Io avrei fatto, se avessi dovuto fare una scelta radicale, avrei fatto un film tipo Laszlo Nemes, cioè l'avrei braccati da dietro per tutto il film.
Che non ho sopportato minimamente.
Tramonto
e nemmeno il precedente.
Tramonto è un capolavoro. Comunque, a parte questo.
Insomma, non siamo d'accordo su niente, devo vedere questo film.
C'è un po' di rete.
Io credo che a me il fatto che sia diretto da Mendes mi ha sconvolto, nel senso che secondo me il film è scritto in maniera orrenda. Cioè, non solo non si capisce quello che pensano, ma proprio fanno delle cose senza alcun senso. Ci sono delle scene messe lì a caso imbarazzanti, una per tutte, quando incontrano il convoglio degli altri militari, queste macchiette che dicono delle cose senza senso, e poi scelte illogiche fanno ripartire questo che deve andare a salvare 1600
soldati.
Sembra
un videogioco
da solo,
punto.
È un videogioco senza anima, totalmente senza anima. Fin tanto che sono in due mi può stare anche bene, quando diventa solo lui è una barzelletta.
E adesso spoiler.
È una barzelletta.
Aspetta, c'è una
sequenza che sembra di stare in mezzo agli scavi di Pompei con le luci artificiali. Cioè,
vabbè, ruvere nella chiesa, quella si vede adesso.
Ma è anche un po' full metal.
Però ritorno al fatto: Mendes è stato un maestro, secondo me, a raccontare storie a due. Penso a Revolutionary Road, ad esempio. Finché sono in due, lui tanto riesce a tenere. Quando diventa veramente da solo il protagonista, il film è inguardabile, ma veramente allucinante. E poi una cosa che secondo me è importantissima. Quello che deve fare sto ragazzo, che è un'impresa assurda, è basata sul tempo. Lui ha un tempo relativo. Allora,
ha un timer.
Allora, non capisco perché Mendes non ci fa capire il tempo che scorre. Non si capisce, fa dei salti assurdi.
Arriva la notte.
Arriva la notte, ma come? In che modo?
Certo,
cioè, questo quanto sta addormentato?
Quanto è svenuto?
Perché si ferma da quella 20 minuti, in quella scena patetica col neonato in cui gli dà il latte? Latte che chi l'ha munto?
Vabbè, dai, non la raccontiamo, dai.
No. È un film terrificante.
Va bene, tu mi stai dicendo
molte scelte sono
l'industria del cinema
chiudo. Ha ragione lui quando dice che poteva essere ambientato in qualunque altro momento, proprio perché è un videogioco senza anima. È come vedere un videogioco,
la taglia di Gustozza identica.
Ma perché?
Dopodiché secondo me tu sei esagerato nel non apprezzarne i pregi, che sono tutti tecnici, secondo me.
Ma sono tutti tecnici, ma
chiudiamola dicendo che prima ho detto una grandissima cazzata. Dunque chiedo scusa a tutti gli ascoltatori perché ho detto una grandissima,
soprattutto
alle ascoltatrici e alle mie fans. Però insomma, ho detto una grandissima cazzata. E se mi permettete faccio una brevissima filmografia ragionata sulla seconda guerra mondiale. Sulla prima guerra mondiale. La grande illusione, 1934.
Ma che serve?
Di Jean Renoir, film da vedere che sicuramente hanno visto in pochi perché datato, va recuperato e va rivisto. Smith non l'ha mai visto, stiamo parlando di questo, okay. Orizzonti di gloria del 54, La grande guerra del 57. Qui mi fermo perché non vanno negli anni 60 e 70 dove c'è grandissimo Rosi, Uomini contro, ma mi fermo qua. Questi tre ve li dovete vedere. Scusatemi ancora per aver detto quella cazzata che ho detto prima.
Questa puntata sarà un piano sequenza.
Allora, visto che eravamo andati indietro nel tempo fino al 17, ho preso un altro brano da Jojo Rabbit che avevamo saltato la scorsa settimana, ovvero Tabù, brano dei Lekouna Cuban Boys, che ora metto con i miei mezzi. Volevo spiegare non solo a Laszlo ma anche ai nostri ascoltatori che non ci sono sotto come si chiamano sample eccetera, semplicemente perché noi amiamo le cose semplici, non siamo bravi come i registi quelli seri che fanno una marea di cose tutte. Qui noi stiamo semplicemente mettendo,
rompendo i coglioni a degli ascoltatori.
No, mettendovi delle belle canzoni che interrompono le nostre interessantissime conversazioni. Allora, ascoltatevi questa Tabù e preparatevi perché quando rientriamo. Che succede quando rientriamo?
Cazzo.
palmera. Las dos selvas primitivas de dioses misteriosos y de tierras. Ochu y fa, o batalaba, ochu y emaya, ochu y fa. Bata la bajo chungi de maya. Tierra del África añorada, el río caudalos el cielo azul. Y aquí, si el negro mira la blanca. Y aquí, si el negro mira la blanca. Ana Guerrero,
Pimpa, Chango, Pimpa, Talaba, Otto, Pille, Maya,
Pimpa, Chango, Pimpa, Talaba, Otto, Pille, Maya, Kamu, Kamu, Kamu. Wow. A te l'onore.
Ed è in sala in questi giorni un documentario di un regista meraviglioso come Werner Herzog, dedicato all'intervista di uno degli uomini politici sicuramente più importanti del XX secolo, secondo me catastrofici, che è Mikhail Gorbaciov.
Su questo non sono
Herzog ma... incontra intervista Gorbaciov, un film che è adesso in sala. Sono un'ora e mezzo più o meno, un pochino meno, di chiacchierata con l'ex leader sovietico, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, in cui
potremmo abolire dal nostro dizionario la parola leader e cominciare a chiamarlo per quello che era: segretario del PQUS, capo dell'Unione Sovietica.
Sì, ma capisci che tu stai facendo delle obiezioni dall'inizio che fanno soltanto perdere tempo.
No, ma io lo dico,
se lo capisci bene, andiamo avanti.
Semplicemente perché tanto,
due dolce non sono bastati.
Leader, è insopportabile questa parola, leader.
L'ultimo leader segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che di prassi era anche il primo ministro, diciamo, la guida dello Stato stesso, l'Unione Sovietica. E sono un'ora e mezzo, secondo me, abbastanza poco risolta, perché vuole parlare sia del lato umano sia del lato politico, e secondo me né l'uno né l'altro riescono a fare breccia nel mio cuoricino filosovietico. Però lascio la parola a altri.
Filosovietico. Abbiamo gettato la
cuoricino insensibile.
Abbiamo gettato l'amo.
Prego, ragazzi.
Dopo dirò il perché, però. Io insomma... ho visto questo film, ragazzi.
Allora, Rossi, abbiamo due pezzi grossissimi.
Rossi che
vedo quello che dice Pampanelli. Prego, secondo Rossi. Me è uno dei grandi obiettivi che c'entra Herzog, cioè non fare sbottonare più di tanto a distanza dei 30 anni, quando, cioè, almeno io così l'ho vista. Poi rimane il fatto che io penso che Herzog sia veramente il più sensibile regista in circolazione. Lui è capace di empatizzare totalmente con ciò che racconta, che sia natura, no? Che sia potenza della natura,
no, anche in questo caso, assolutamente
sì. Che sia umanità, che sia esseri umani, è capace di entrare dentro alla storia che racconta e di non dare mai l'impressione di raccontare dal di fuori. È eccezionale, straordinario.
Mi ha bruciato l'intervento, questo ragazzo.
A me però, posso dire, a me lo fa con una semplicità disarmante.
No, totalmente.
Sembra che sta al barco,
è un maestro assoluto.
Sta al bar da un
film, mi è piaciuto moltissimo.
In questo caso, secondo me, è il limite della parte documentare del film. Dopo, a livello di valore del film, è Herzog. Che gli dice Herzog? Niente, perché anche in questo caso, come giustamente hai detto, riesce a empatizzare, ma tra l'altro lo dichiara anche molto, secondo me, francamente, anche molto onestamente. Vuol dire, siamo innamorati di lei, Gorbaciov, in Germania, io in particolar modo sono innamorato di lei. Questa cosa traspare, questa sua delicatezza nel non voler mai fare la seconda domanda, mettere il coltello un pochino più nella piaga, eccetera eccetera, si vede. E secondo me, però, se da un punto di vista formale dell'empatia eccetera eccetera, se lo si guarda con gli occhi dell'amore, il film è buono. Se lo si guarda con altri occhi, che sono anche occhi finestri, perché alla fine partiamo sempre di un
intervista. Cioè, stai dando a te stesso degli occhi onesti, praticamente.
Io credo di averlo guardato con animo disilluso e abbastanza distaccato. e secondo me al di là dell'operazione la trovo ad uso e consumo del pubblico occidentale.
Se avessi intervistato qualcun altro tu l'avresti apprezzato. No, il tuo problema è con Mikhail.
Io poi mi taccio.
Ma cioè, guarda che Mikhail Gorbaciov è una figura gigantesca del XX secolo, gigantesca per la serie di roba che è passata sulle sue spalle, che lui ha affrontato, che lui ha provocato. È una figura gigantesca. Affrontare un film, tra l'altro secondo me nemmeno tanto lungo, di 1 ora e 20, su una figura di questo genere, con questi risultati, secondo me è un peccato, una roba non risolta. Io non cito registi molto peggiori.
Facciamo una premessa però.
No, registi molto peggiori.
Tipo?
Tipo Oliver Stone.
Ah, lo sapevo che l'avresti
tipo
detto.
Tipo Oliver Stone, Sbobin, sì. O tipo anche registi ancora che non sono registi, tipo Gianni Minà. Certo. Riescono a fare interviste altrettanto interessanti dal punto di vista emotivo con leader importanti del XX secolo con una profondità estremamente diversa. Cioè, ragazzi, qui non si dice. A un certo punto c'è un passaggio nel film che non so se avete capito.
Ma Herzog fa il regista, non
c'è un passaggio nel film, se mi fai parlare, che non so se avete capito, che dice una battuta a Gorbaciov. Perché la gente aveva votato per non far la fine dell'Unione Sovietica. Lì non è spiegato un cazzo. C'era stato un referendum un mese prima della riunione in Bielorussia. Un referendum, il primo voto libero dell'Unione Sovietica.
E avevano votato.
Suffragio universale. Il 70% aveva votato per mantenere l'Unione Sovietica. Questa cosa non è detta, non è spiegata, non è fatta in nessun modo. Mettere queste cose così, cioè, ripeto, non io voglio criticare, però secondo me non viene fuori nella parte umana né nella parte politica.
Ma questa diciamo, non è poco, però.
No, cioè, scusa.
Questa è una critica enorme.
No, però confondi un po'.
Anche io lo critico questo perché, film.
Daniele, io ti voglio bene, lo sai, anzi, Justin, ti voglio particolarmente bene. Più bene che uguale. Uguale a Daniele.
Bene che
uguale a Daniele. Justin e Daniele per me sono la stessa persona. Però ti voglio dire. Qui confondi un po' i piani. Perché?
Probabile.
Perché comunque sono tranchant sulla vicenda del. Però entriamo nello storicismo, entriamo
però
in
è un
questioni.
Film di quel genere?
No, non è un film di quel genere. Questo è un film di un innamorato, e poi l'ha dichiarato, l'hai detto anche tu. È un film sull'unificazione della Germania. Cioè.
È vero,
il
anche
senso
questo,
del film
è questo il punto.
È un tedesco che attraversa a piedi il paese da est a ovest perché vuole manifestare a suo modo quello che è per lui naturale, ossia l'unione di quella cultura, di quel popolo, e lo fa attraverso le parole e gli occhi di chi è stato protagonista di quella vicenda.
Sono d'accordo.
Dove Gorbaciov sfugge molto a questo ruolo, cioè Gorbaciov è una persona molto dimessa. L'unico momento in cui emerge il Gorbaciov che avremmo voluto è quando si lascia scappare qualcosina in più
su Yeltsin.
E io lì avrei, non fossi stato, è una bestemmia, non si può dire, cioè, però in qualche modo mi sarebbe piaciuto essere tra gli autori del film e dire insisti su questo tema, però evidentemente non interessava la vicenda dell'Unione Sovietica
infatti,
a Herzog.
Ma infatti il problema è quello.
Tu ti aspettavi di trovarcela?
No. Io mi aspettavo di trovarci quello che ho visto.
Però,
cioè, non mi aspettavo niente. Io ho visto quello che ho visto con una consapevolezza, insomma, per studi, per trascorsi personali, per cui credo di poterla valutare quello che ho visto sullo schermo.
Assolutamente.
E dico che quello che dici tu è assolutamente giusto. E è confuso in una brodaglia. Cioè, doveva fare un film più onesto da quel punto di vista, solo da quel punto di vista. Dopo, ripeto, Herzog è uno dei miei registi preferiti, io non lo discuterò mai e nemmeno in questo caso lo discuto, perché comunque giustamente capisco anche lui che viene fuori da quel tipo di approccio, lo dichiara apertamente, ti amiamo, è molto incentrato su quello che dice, è la prima battuta, il primo tedesco che probabilmente ha visto è uno che voleva ucciderlo, no? E poi parte tutto l'abbrivio del film che poi parte, dell'intervista che poi parte. Però comunque è un'intervista.
Però se voleva fare un film sulla Germania poteva intervistare Klaus Augenthaler.
Sì, però un'intervista durata. No, scusa, un'intervista durata due anni.
Sulla Germania intervisti Gorbaciov.
Due anni.
Però non è durata tante ore, 9 ore di girate.
Sì, no, ma due anni di lavoro su questo progetto.
Certo, non aveva capito che
la chiusura del film. Se tu ci fai caso nei titoli di testa, credo ci fosse History Channel, se non erro, è un'operazione
molto
pensata per la televisione, prodotta da History Channel. Dunque, non credo che Herzog sia uno che si faccia mettere i puntini sulle i o i piedi sulla testa.
No, guarda, io posso dire una cosa a favore, un punto a favore che dico è che sicuramente andrebbe, segna un punto a favore il fatto che
recuperare una figura come Gorbaciov, anche come idea, sì, di andare a intervistare, è un rimosso Gorbaciov, perché in Occidente lo si tiene così, però non se ne parla, è già interessante. E quindi per quello che dico, che sono rimasto deluso, perché l'ho trovata veramente un'occasione un pochino persa. Dopodiché capisco tutto quello che dici, mi sta benissimo, e ti dico anche che probabilmente c'hai ragione tu. Io mi aspettavo forse di vedere qualcosa di diverso, non lo so, io mi aspettavo di vedere una cosa più storicizzata, forse sì. Io ti ripeto, però me lo confermi tu, no? Tu prima mi hai contestato questa cosa, però me lo confermi adesso, che dici ho gli History Channel, va per la televisione. E siamo dentro quel racconto lì, uso e consumo
dell'Occidente, va visto così, per quello che è. Herzog probabilmente, come tutti, deve campare, e dunque fa anche questo. Detto questo, lo fa la Herzog, e questo non glielo si può negare.
Assolutamente.
Vabbè, facciamo chiudere Andrea, che purtroppo l'abbiamo silentato.
Io voglio dire semplicemente che avete ragione entrambi, però la grandezza di Herzog è che lui farà sempre fiction, documentari, piani sequenza, qualunque cosa, dal suo personalissimo sguardo, che non vuol dire parziale, perché nonostante sia personalissimo, lo sguardo di Herzog è sempre universale, e comunque
ma poi
sia,
c'è una parzialità che è, cioè, non è condivisibile, è interessante,
interessantissimo,
no?
quindi qualunque fiction, qualunque documentario, poi, qualunque cosa, vale più di 1000 biografie su Gorbaciov, perché riesce ad interpretare dal punto
l'uomo,
di vista umano, l'uomo, dal punto di vista militare, dal punto di vista strategico, certo. Inevitabilmente una figura così complessa non si può ridurre
a un passaggio in quel modo complesso, cioè, certo, noi stiamo parlando di 5 anni che veramente hanno cambiato il mondo,
secondo me
hanno chiuso il Novecento,
possiamo ricordarlo per i giovani che
chiudiamo,
non lo sanno,
chiudiamo farlo nel fuori onda,
lo sanno tutti ragazzi,
siamo
i ragazzi lo sanno, i ragazzi sono studiati,
l'abbiamo sviscerato bene,
esatto, andiamo fuori onda e vi daremo ciò che il Bartram Fabric ufficiale non è in grado di darvi, cioè proprio quelle robe piccanti che sono il fuori onda può fare, e partiamo con un altro brano da Jojo Rabbit, in questo caso è l'orchestra gestita, diretta da Chick Webb. E chi c'è a cantare con questa orchestra? Ma c'è lei, c'è Ella. Ella chi è? Ella.
Essa Fitzgerald.
Essa Fitzgerald.
Esatto, questo si chiama The Dipsy Doodle, e dai, è adatto per iniziare a frizzantizzare questo venerdì sera, per cui alziamo il volume e cominciate a ballare con noi, torniamo tra poco.
The dipsy doodle's a thing to beware. The dipsy doodle will get in your hair, and if it gets you, it couldn't be worse. The things you say will come out in reverse, like you love I and me love you. That's the way the dipsy doodle works. The dipsy doodle is easy to find. It's almost always in the back of your mind. You never know it until it's too late, and then you're in such a terrible state, like the moon jumped over the cowhead diddle. That's the way the dipsy doodle works. When you think that you're crazy, you're the victim of the dipsy doodle. But it's not your mind that's hazy, it's your tongue that is fault, not your noodle. Ready to ready to ready to noodle. Dip 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 dipsy doodle. You think you're crazy, the things that you say, like rhythm got I and hot am I. That's the way the dipsy doodle works.
Culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
Io ho letto un libro di Steve Jobs, che lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto.
Sono
potevo
Andrea dire.
Sono tornato.
Ma che meraviglia, eh? Guarda.
Vai.
Hanno detto rientra.
Quando uno meno si l'aspetta, l'Aslo parla.
Arriva l'Aslo. Doveva entrare Andrea, che il film no. l'ha visto e l'ha apprezzato.
No,
quindi
facciamo perché chi introduce non ha visto.
Sì, esatto.
Chi introduce lancia chi ha visto.
Infatti io ho sbagliato a scrivere questa cosa. Il Topini hanno fatto un disastro.
Però posso dare un merito.
Sono i sorcioni delle
trincee. Posso dare un merito ai Topini di questa settimana, al di là della stampa che gli ha qualità
meravigliosa, qualità
indiscutibile.
Esatto.
No, sono filigrana.
Devo dire che i Topini questa settimana hanno risparmiato carta in teoria, poi vi siete sbracati sul resto, però la scaletta si è condensata e questo è molto bello.
Ma
perché...
questo perché l'ho richernata un attimo, sì, insomma.
Ciao, okay. Non si rende conto che tutto quello che dice sarà usato contro di noi per le prossime 15 esatto. stagioni.
Io
Lazlo, frena.
Sai che non ho peli sulla lingua io.
Cinema Méliès.
Il signor non sono miei.
Al cinema Méliès c'è Jojo Rabbit, detto anche Yo-Yo Rabbit, detto anche Jojo Rabbit. Andrea Fioravanti.
Io volevo che qualcuno me lo, come dire,
la sinossa.
Me lo.
È un film che ho visto, l'ho apprezzato tantissimo.
Questa fa parte della sinossa.
È la storia di Jojo. Jojo è un fanatico di 13 anni, 12 anni, non mi ricordo quanti, insomma, giovane, un fanatico nazista.
Dell'Hitlerjugend,
ma soprattutto che ha un piccolo...
La conosci un po' troppo bene per i miei
figli. È un infiltrato, snitch.
Ha un piccolo problema. Suo padre,
i campanelli, Pampa.
Suo padre è partito per la guerra in Europa, lui ha qualche problema di adattamento alla realtà e si è costruito questo amico immaginario. Questo suo amico immaginario però non è uno qualsiasi, non è lo Smith di turno che ti manda i video porno su YouTube, quando, su WhatsApp, la mattina appena sveglio, che non vedi l'ora di alzarti il solo video. Per quello.
Così la giornata prende colore.
Colore, prima della doccia. Ma...
Quante ne fatte oggi?
Adolfo Hitler. Colui che non sa che non ha nemmeno non si fa nemmeno crescere i baffi, c'è una battuta bellissima
non è in grado
nemmeno di farsi crescere i baffi. Dunque questo giovane nazista che ha come amico Hitler, al quale confida le cose e Hitler gli dice come comportarsi, inizia questa sua meravigliosa avventura in un paesino della Germania rurale che vivrà a suo modo, come tutti immagino nelle città tedesche di quel periodo, il processo di ascesa e caduta dell'impero nazista. E questo impero nazista noi lo vediamo dissolversi con gli occhi di un bambino di 12 anni che scopre la vita. È un romanzo di formazione.
Bravo.
Meraviglioso. Bravo. Però non parlo del film perché ho parlato anche troppo, vorrei sentire la voce di Andrea.
Ma il film, hai dato due assist fondamentali, cioè il fatto che sia un romanzo di formazione, perché e chi è uno dei cantori maggiori del cinema contemporaneo dei romanzi di formazione? Wes Anderson. E Wes Anderson è molto utilizzato nel film, in particolar modo nel campeggio estivo, quando vediamo la strumentazione, quando vediamo le sue incoerenze tra paura e atti di coraggio assolutamente inutili, e soprattutto quando vediamo dei maestri come il tenente, me lo sono scritto, Klenzendorf, interpretato da un spettacolare Sam Rockwell, che ormai...
Ditemi una cosa, che Sam Rockwell fa male.
Non lo so.
Un film in cui c'è, scusate, che è brutto.
Mi bruci il finale, ma lo dico ora allora. Il finale era questo, vedere un Sam Rockwell che nella battaglia determinante contro gli alleati, vestito da drag queen, perché lui ha inventato un'arma che può distrarre gli americani come un fucile sparamusica ed un mantello aerodinamico, è fantastico. Questo film però non è soltanto da ridere, perché come nei film di Wes Anderson, ma non lo paragono ai film di Wes Anderson, in alcuni momenti è Wes Anderson, il film è un film estremamente malinconico, perché il ragazzo ha molti problemi, ma più di lui ne ha la ragazzina ebrea che viene ospitata in casa dalla madre, e quindi abbiamo anche molta tradizione narrativa, come il diario di Anna Frank, su tutti, perché una bambina costretta in pochi metri quadri a resistere alle cattiverie, alle ingiurie di un sistema totalitario come quello nazista che cerca di eliminarla, è stupendo. Che altro dire? Ci sono momenti commoventi, non li svelo perché sarebbe ingiusto per chi vuole andare a vederlo. Andate a vedere questo film, ci sono momenti commoventi, momenti in cui riderete molto, perché un amico immaginario come Adolf Hitler che mangia unicorni è fantastico. Però ci sono anche grandi attori, ho citato Sam Rockwell, inutile quasi ricordare la prestazione di Scarlett Johansson, non per niente candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista. È stupenda, non l'avevamo mai vista nei panni così ironici ed insieme drammatici. Quindi cosa dire, è una fiaba nera, e ci metto in mezzo anche un pizzico di Tim Burton per certi aspetti, però credo che sia un film assolutamente da vedere ed è soprattutto un film indirizzato a chi? Ai più piccini.
Posso dire, perché abbiamo parlato del romanzo di formazione che è alla base di questo film, il film è tratto da un libro, certo. Il libro è Come semi d'autunno di Christine Lawrence, credo che si dica così, è un romanzo inglese, britannico, che racconta appunto la storia di Jojo Rabbit, che poi è diventata il film. Tra l'altro, la cosa interessante del film è come Jojo Rabbit elabora il suo rapporto
con il nazismo.
Con il nazismo.
Certo.
E la produzione di quel libro, di quel diario che lui terrà, che ha fatto pensare anche al diario di Anna Frank, no? Pensando a questa ragazza che è chiusa dietro l'armadio, non è l'armadio in questo caso, ma insomma, questa
mi viene ancora da piangere, veramente.
È questo ragazzino che si fa raccontare come sono gli ebrei e lui li traslittera con la sua penna, disegnando in maniera stupenda tutto un suo immaginario per essere ancora più nazista, per essere ancora più accettato dal mondo nazi. E devo dire, ci sono anche dei momenti di umanità straordinari, perché il finale non lo sveliamo, però no, Sam Rockwell è come dicevi tu, al di là del gioco della drag queen, certo, dell'omosessualità, cioè ci sono tutti i temi anche tipici del nazismo, no?
Anche le esecuzioni di
cabaret,
massa,
il cabaret, l'esoterismo, l'omosessualità latente di Hitler, esatto, quanto tante altre cose che ci sono intorno. Il film secondo me è perfetto. Un rammarico su questo film è che purtroppo non ha incontrato il pubblico che meritava, perché probabilmente i genitori in questo momento hanno altri pensieri, non hanno voglia di accompagnare i figli
a vedere
un film sul nazismo,
ma anche Tolo va bene. Apriamo una parentesi e la chiudo subito. Oggi è cronaca di oggi, no? Su un portone di Torino, Vercelli, se non sbaglio, Cuneo, qui vivono degli ebrei, insomma, è stato
qui sta un ebreo, era il nipote ebreo, di un deportato.
Oggi pomeriggio,
a maggior ragione, parliamo di Giorgio Rabbit.
Non hanno voglia oggi di portarceli, ma c'è un'umanità devastante. Io oggi sono stato a vederlo in una multisala a Cesena, un cinema carino, si chiama Cinema Aladdin. Se vi capita di andare a Cesena, andateci. Una multisala, diciamo, indipendente, di basso profilo. Siamo arrivati e ci ha detto: siamo in ritardo. No, non vi preoccupate, che siamo in ritardo noi, perché orde barbariche che facevano fila, resse per andare a vedere Me contro te. Sala noi eravamo in 10 a vedere Jojo Rabbit.
Ci parli di questo
regista? Tutti ultra quarantenni, probabilmente.
No, volevo dire che va sottolineato ed è importante che il personaggio di Hitler lo fa il regista, esatto, del film, che è Taika Waititi. Io ho letto, prima di vedere il film, molte recensioni negative su questo film, molto. Mi sono sembrate molto pretestuose, sì. E quindi ho iniziato a vedere il film con un po' di, cioè, in attesa di vedere una cosa,
diciamolo,
sì, un po' prevenuto. Devo dire che invece a me il film è piaciuto, però penso una cosa che ha un po' di critica ha rilevato, cioè secondo me la cosa che, se dobbiamo trovare una cosa che funziona meno, è proprio il personaggio di Hitler. A me non mi convince fino in fondo questa esasperazione del personaggio, cioè ho la sensazione che la storia avrebbe funzionato anche molto bene, anche se non ci fosse stato, per quanto è divertente. Perché mi sembra che in quella libertà lì, però, c'è anche una scelta registica importante di citazione, perché lì è molto Lubitsch, c'è moltissimo Lubitsch, e se tu non lo fai bene rischi di sbagliare. Le due cose invece che mi sono molto piaciute sono la cosa che mi è piaciuta meno. L'altra cosa è il fatto che citi un po' troppo Wes Anderson. Io Wes Anderson è talmente particolare che eviterei di imitarlo, ma se non altro perché poi rischi sempre in certi passaggi, sì, quelle farfalle disegnate che compaiono sono un marchio di Wes Anderson. Le due cose però che mi sono piaciute molto del film sono che nel film ci sono almeno un paio di twist clamorosi e inattesi,
a proposito di farfalle,
anche molto tosti, sì. E l'altra cosa secondo me è il messaggio importante, che oltre ad essere evidentemente un romanzo di formazione, un film di formazione, è quello che ci fa ragionare sul fatto che la guerra coinvolge tutti, da quello di un anno a quello di 90, nel senso che a un certo punto tutti vanno a fare la guerra, anche i bambini di 5 anni, tutti servono, un po' come il ferro che serve a Hitler, servono le padelle perché bisogna fondere il ferro, è la stessa cosa,
l'amicizia è straordinaria.
Possiamo chiudere, no, finisci poi,
no, vai.
La battuta che secondo me è condensa meglio il film, cioè racconta benissimo il film, è il simil cartone, esatto, l'ultima invenzione dei nostri scienziati.
Ci stavo pensando ora.
Ecco, questo
è simil carta,
simil carta. Io pensavo fosse cartone, invece è simil carta. È un'innovazione, l'ultima invenzione dei nostri scienziati. Questo per dire che probabilmente noi siamo abituati a non vedere mai la realtà, a non raccontarci mai le cose per come sono. È un retaggio che purtroppo ci portiamo dietro da conechi dittatoriali, se vogliamo. E ancora oggi gli italiani fanno in modo di non raccontarsi mai la realtà.
La prima volta che il tuo intervento politico mi è piaciuto.
Applausi.
Andiamo avanti.
Io comunque si proceda. Volevo solo dare un piccolo consiglio per gli acquisti, cioè non dovete andare a Cesena per vedere Jojo Rabbit, potete anche tranquillamente fermarvi in via della Viola.
Io mi trovavo lì
anche
per sbaglio.
Perché Cesena è una merda.
No, potete andare al Melies.
Saluto a tutti gli ascoltatori di Cesena.
Cesena è molto carino. Cesena è carino.
Ho faticato tantissimo per prendere quattro spettatori a Cesena.
Ci arrivate noi. Bam,
Cesena è carina.
Anzi, sbabam.
Sbabam. Allora, io vi tiro su con l'ultimo brano tratto dalla colonna sonora del film del quale abbiamo appena parlato. E è una versione conosciuta, dai, ma magari non proprio da tutti, di un brano veramente celeberrimo. Sto parlando di I Don't Wanna Grow Up, quindi penso che sia azzeccatissima anche per l'età del protagonista, il fatto che sia un romanzo di formazione, eccetera, eccetera. Ma sentite un po' chi la canta, che cosa vi mettiamo subito prima di passare a una delle rubriche più amate dai nostri ascoltatori, nonché da noi, Cinema di Oggi a 8. Per cui ascoltatevi lui e poi tornate da noi, Tom Waits.
E riprende il Bartram Fabric con quelli che sono diciamo i 7, 8, 9, 10, 12, 15 minuti più esileranti della storia di questa trasmissione, tranne quelli che vedrete stasera, anzi prima di quelli che vedrete stasera in chiusura, perché c'è, ragazzi, stasera c'è un duetto fantasmagorico, ci sono cose di una genialità. Quindi intanto,
perché
intanto parliamo,
cosa c'è, io metto la base.
Prova. C'è la rubrica di Oggi a 8.
Sì, Oggi a 8.
Avevi partita? È proprio magico. Quindi
il cinema, il cinema di oggi, 8 per essere precisi.
8 giorni preciso,
la rubrica bella è quella comunque l'agenda cittadina.
Mamma mia,
hai sbagliato completamente.
No, no, io intendo che stasera c'è, insomma, da scaletta c'è una situazione di un certo livello.
E comunque non tutte le agende cittadine sono uguali, perché quando la fa l'ASLO.
Quando la farò sì.
Stasera, no,
vero.
Ragazzi, calma.
Marchio di fabbrica.
Seguiteci, perché tra una mezz'oretta circa più o meno c'è un duetto che Lady Gaga e Bradley Cooper in confronto.
Anzi, sono loro.
Va bene,
sono
parliamo dei film che stanno per uscire. Ecco.
27 gennaio.
Tra l'altro,
esce.
Scusami, mi permetti. Prego. 27 Vado. Gennaio, 70° anno di vita di mio padre. E dunque, tanti auguri.
Tanti auguri.
In anticipo non si fanno, ma ieri fa.
Bravo. Giornata.
Auguri a
auguri
tutti.
Della memoria.
Giornata della memoria.
Io non mi scordo mai del compleanno di mio padre, infatti.
27 gennaio. Anche il compleanno di mia moglie.
Veramente, complimenti.
Auguri a Nicoletta.
Auguri a Nicoletta.
Auguri Nico.
Possiamo andare avanti?
Andiamo avanti.
Ah, andiamo avanti. L'amica geniale, storia del nuovo cognome. Lo trovate al cinema Méliès, una serie di Saverio Costanzo con Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Alba Rohrwacher. Valentina H, attenzione, e Antonio Buonanno.
Nome da porno star, Valentina H. Comunque,
H, ha capito.
Così, adesso con rispetto a Varnando.
Valentina ha capito tutto. Tratto dal secondo libro della tetralogia scritta da Elena Ferrante, o chi per lei. Gli eventi dell'amica geniale riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila ed Elena hanno 16 anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata, ma a 16 anni. Ma nell'assumere il cognome del marito ha l'impressione di aver perso se stessa. Elena è ormai una studentessa modello, ma proprio durante il banchetto di nozze dell'amica ha capito che non sta bene né nel rione né fuori. E per Dio.
Ha capito. E non sta bene che cosa, però?
Non sta bene.
Non sta bene fare cosa?
Non sta bene, non sta bene.
Generale,
non sta bene
proprio stomaco, dai.
Ma è lunga nel corso questa sinossi,
nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore, vecchia conoscenza d'infanzia, diventato ormai studente universitario di Belle Speranze. L'incontro, apparentemente casuale, cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due mondi completamente diverso.
Ci ha messo nano.
Io ho letto quel che c'era.
Giuri. Metà rubrica per un solo.
Posso leggere io? Giudi Bo. Un film di Rupert Gould.
No, con... Judy, non si sa dove lo vedrà. Probabilmente in multisala.
Ma come si fa?
Anche no, forse no. Anche
senti,
in città. Anche.
Ne parlerò, quindi vai pure
okay,
stretto.
Va bene, allora è un film con Renée Zellweger, molto brava, che interpreta Judy Garland. E basta, non vi dico niente perché poi ve ne parlo.
Ve lo dico io.
HB.
Ma io posso avere il diritto di oppormi?
Come no?
Opponiti.
Allora, anche questo, nelle famosissime sale Bo. Il diritto di opporsi. Oh, ma non c'è una colonna sonora sotto, scusate, ma questo
lo sapevo io, eh.
Che puntata.
No, ma non mi dite niente.
Che puntata.
Il diritto di opporsi è di Destin Daniel Cretton. Destin? Ma Destin è un nome?
Destin.
Questo è un film pieno di
Dustin e Dustin, Destin.
Questo è un piano di sì, un film pieno di molti nomi.
Infatti non li leggerò perché è la storia vera dell'avvocato afroamericano Brian Stevenson.
C'è anche Michael Jordan.
Sì, è vero. Brian Larson, Jamie Foxx, Oshie Jackson Jr., Tim Blake Nelson. Comunque, Brian Stevenson è diventato famoso per aver combattuto per la giustizia in un sistema giudiziario ostile.
Strano.
Come tutti. Cioè. Invece di far carriera nel nord degli Stati Uniti, sceglie di lavorare per difendere i condannati a morte in Alabama.
Alabama.
Molti dei quali non hanno beneficiato di un regolare processo. Quasi tutti sono neri, come lui. E poi il resto non ve lo dico. C'è solo una cosa interessante.
C'è Forrest Whitaker.
Se ne parla molto esatto. Bene di questo film.
C'è Forrest Whitaker nel film?
No. No.
Allora non è un film sui neri. Mi dispiace.
Prego, prego.
Odio l'estate, il grande ritorno di Massimo Venier con il trio Aldo Vaglio, Giovanni Stordi, Giacomo Poretti.
Poeta.
E la loro compagnia di giro, Lucia Mascino, Carlotta Natoli. Aldo, Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come la loro tradizione cinematografica più amata. Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere le famiglie delle vite più diverse. Il precisetto organizzatissimo, con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nulla facente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.
Mamma
andiamo
a vedere.
Questo sarà
probabilmente
non vedo l'ora di vederlo.
Probabilmente sarà nei multisale, immagino. Un altro gran bel film.
Comunque, ho visto che c'è anche la. Come si chiama? Quella che fa la trasmissione con.
Lucia Mascino.
No. Che fa, la trasmissione, in radio con. Che è molto brava lei. Con Casciari. Sì. La coppia Nunzio
Di Biase.
Lei mi piace. Lei è brava. C'è una comicità molto. Mi piace.
E andiamo avanti. Doolittle, un film di Stephen Gagan con Robert Downey Jr. Quello gnomo di Rami Malek.
Ma te l'hanno mai detto vai a Gaia?
Esatto, Selena Gomez, Marion Cotillard ed Emma Thompson, un super cast inspiegabilmente. Tornano le avventure del dottor Doolittle, l'unico medico al mondo capace di capire e parlare con gli animali. Ricorderete che l'ultimo a interpretarlo era Eddie Murphy.
Grandissimo Murphy. Film, tra l'altro.
Basato, ma più di uno l'ha fatto, no? Almeno un paio.
Doolittle Camps,
basato sul personaggio adesso famoso della serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofton negli anni 20. Finito.
Al post mod invece potete trovare, è strana questa cosa, negli altri cinema non si sa, quando sono al post mod c'è scritto, che coincidenza,
la lunga mano.
Al post mod potete trovare Villetta con ospiti, cioè non una Villetta con ospiti, il film Villetta con ospiti,
un titolo incredibile,
un film di Ivano De Matteo con Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanche e Cristina Flutur. Una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le virtù, di notte cosa c'è? Di giorno?
Di notte?
I vizi. No. Di giorno le virtù, di notte i vizi. L'erede della fortuna familiare. Diletta è una donna fragile che cerca di dare un senso alla sua vita impegnandosi in cause che vedono protagonista Don Carlo, il prete con un debole per le parrocchiane. Suo marito Giorgio, romano, le è infedele e approfitta delle ricchezze della moglie a scapito dell'azienda di famiglia.
Capito che rottura c'è?
La famiglia, la figlia Beatrice è un'adolescente arrabbiata e la nonna è severa e taccagna. Intorno a loro si aggirano un poliziotto napoletano corrotto, ole! Un medico venduto, ole! E una famiglia di immigrati rumeni.
A me già piace.
Apro e chiudo parentesi perché lo metto.
Che bello al post modo.
Allora,
soprattutto chiudila.
Ivano Di Matteo fa sempre film sulla borghesia, fa sempre film su
sui rumeni, no?
Come i ricchi
piangono.
Anche i ricchi piangono, mi ricordo.
Questo film è un film Ivano Di Matteo. Assurdo. Io vi dico, vedetelo e poi
bello?
Sì, aiutatemi a capire.
Là della battuta,
no, bello brutto, è assurdo. Io vorrei capirlo insieme a voi. Underwater, un film di William Eubank, bellissimo nome, Eubank, con Kristen Stewart, bellissima, Vincent Cassel, bellissimo anche lui.
Vincent Cassel.
Jessica Henwick, John Gallagher Jr. e Mamoudou Adie. In fondo all'oceano un gruppo di scienziati sopravvive all'esplosione di una base sperimentale di perforazione. Bello. E prova a raggiungere una piattaforma dismessa fornita di capsule di salvataggio. Il team avanza verso l'obiettivo ma si accorge di non essere solo. Uno dei mostri marini infestano gli abissi.
Bene, mi fa pensare, a quei film anni 90. C'è stato quel momento, tutti i film, no? Sulle profondità.
Aspetta il giudizio
di Abyss.
Leggero come un film di serie B. Underwater parte da un'idea semplice. Due punti.
Semplice, due punti.
Quale semplice, non c'è
tutto. Quale cazzo di idea?
Era un'idea semplice. Due punti. Sopravvivere a un'escursione in fondo all'oceano senza sovvertire i codici e reinventare il genere. Sapete che cosa mi fa pensare questo? Ai Ferragnez. Ve li ricordate i Ferragnez?
Perché?
Durante la loro vacanza di nozze, la luna di miele.
Se ne frega.
Ma come no? Ma ragazzi,
che
mangiavano in fondo all'oceano in quella capsula di vetro.
Basta, questa è l'allarme.
Questo è il timer.
Sarebbe la volta del buon. Quale chiedo però di,
era il timer.
Di donare.
Te lo
la
dono.
Sua presentazione no.
Ah, la dono a Smith
perché
sì,
lui
sì.
Sa leggere meglio di tutti queste cose qua. Vai.
Mamma mia, promette scintille.
Vai.
Hare Krishna, il mantra, il movimento.
Krishna.
Hare Krishna, il mantra, il movimento.
Vediamo dopo.
E lo Swami che ha dato inizio a tutto. Non si sa in quale cinema potete trovarlo.
Allo Zenith, guarda.
Allora, però potete sapere, io lo vedo molto da Zenith. Ragazzi, lo dico.
Un film di John Grisser, Jane Grisser, Lauren Ross con Thomas Hopkins. Radhanath Swami, Davarmati Swami, Jovinda Dasi, Abrarenda Das.
Jovinda.
Quando dico forte.
Vai avanti, vai avanti, vai avanti.
I retroscena di un movimento culturale nato nella scena artistica e intellettuale della Bowery di New York. Nato a Calcutta nel 1896, scomparso nel 1977. Abhay Charan De, più noto come Prabhupada, è lo Swami, maestro indù, che ha fondato l'ISKCON, International Society for Krishna Consciousness.
Vai avanti, Hare Krishna.
Ovvero dato vita al movimento generale noto come gli Hare Krishna.
Hare Krishna.
Sottovoce. Personaggio carismatico, dall'approccio semplice e pragmatico.
Eccoci, stiamo arrivando.
In età già anziana, sulla scia di Gandhi, ma soprattutto del guru indù.
Eccolo.
Ha e saputo il curiosità.
Come si chiama il guru indù?
Bhakti Siddhat Saraswati.
E l'ha fatta corta.
Ha saputo incuriosire e affascinare un gruppo ristretto di ragazzi alla riflessione spirituale e a uno stile di vita vegetariano, pacifista, che si discostasse dal puro materialismo statunitense.
Bene,
bravo.
Andate a vedere.
Comunque, abbiamo fatto battute sui neri, battute sui sisteri, battute sui mancano gli ebrei e poi
battute triviali etniche sulle pronunce dei nomi strani, ma vergognoso.
Ma andiamo avanti,
dato che abbiamo ancora un sacco di cose interessanti. Abbiamo uno spigolo del professore, abbiamo musica in HD, abbiamo addirittura un'agenda cittadina di Laszlo
Kovács,
al di là di un finale che non vogliamo spoilerarvi nulla, ma ci sarà un finale eclatante,
che dice che i due di mappe
finiamo alle 11. Abbiamo citato tra i vari film un film che si intitola Odio l'estate, e allora qual migliore occasione per ritirare fuori uno di quei bruni che più bruni così non ce n'è. E allora sì, dai, Brunico. È venerdì sera e il bruno ci sta. Vi piace questo
estate,
bruno?
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Adio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Addio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Addio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate.
E questa non è solo la puntata dei film mitte europei, ma è anche la puntata dei conflitti, se ci fate caso. E non poteva non esserci La ragazza d'autunno, nuovo film di Kantemir Balagov, 28 anni e basta, secondo film dopo The Snota.
Due figure, non ti sbaglia, due film, 28 e
28 due figure. Secondo film The Snota, film del 2019, brevissima sinossi, nella Leningrado del 1945, una donna, la Spilungona, torna in città dopo la guerra con un bambino di 3 anni al seguito. Dico qualcosa dopo.
Allora, visto che hai, come dire, in questi casi narrato la trama, dico qualcosa io per lanciare, perché secondo me si tratta di un veramente di una scintilla incredibile nel cinema contemporaneo. Me ne aveva parlato Giacomo in tempo non sospetto, lo ringrazio, perché veramente Kantemir Balagov, se non si guasta, come si dice per i calciatori, sarà un grandissimo regista. Il film inizia con un rantolo. E quel rantolo è la vita stessa della Russia post bellica, della Stalingrado post bellica del 45. Un ospedale militare in cui davvero lì vita morte sono sospese, danzano a braccetto la sofferenza ma anche la voglia di farcela, in quel misto di durezza, asprezza, spregiudicatezza che è del popolo russo e di tragicità. Diciamolo, questo film, per quanto cinematografico, a me ha fatto pensare anche a grandi scrittori, a Tolstoi, a Chekhov, ma soprattutto a Dostoevskij, perché ci sono peccati, perché ci sono redenzioni, perché veramente l'anima russa in questo film è altissima. E soprattutto a livello cinematografico ha avuto un maestro come Sukurov che gli ha spiegato: ok, questa è la messa in scena, la messa in scena si fa così, con una profondità di campo in cui anche le scene nelle stanze sono
vive.
Sì, esatto, bravissimo, mi hai tolto proprio la parola dalla bocca. Le scene nelle stanze sono vere, vive, e soprattutto ci sono scene mirabili. E voglio farla corta perché abbiamo pochissimi minuti: c'è la scena del tram che è incredibile, c'è la scena dell'ospedale meravigliosa, la scena dei due che rimorchiano le due ragazze protagoniste del film in macchina, che è superlativa. Io una scena di sesso così drammatica ed insieme così comica raramente l'avevo vista.
Io posso...
Neanche oggi pomeriggio?
Neanche oggi pomeriggio.
No, così.
Dire brevemente una cosa, perché è un film che non mi sento in grado di capire. E lo dico coscientemente, nel senso che mi ci sono approcciato senza aspettarmi chissà che, se non mi aveva detto Laszlo Kovacs giusto una settimana prima che si trattava di un allievo di questo, ovviamente, leggenda del cinema.
Leggenda è il termine,
esatto. Quindi era semplicemente l'attesa di dire: vabbè, mi vedo un regista russo, quindi mi aspettavo una cosa, certo, una commedia.
Mi preparo della vodka, no?
Esatto, mi preparo della vodka. In realtà quello che mi ha passato è stato veramente tante emozioni molto cupe, molto forti, molto aggressive,
contraddittorie.
E ammetto che per uno spettatore come me, che non ha una base magari così ampia a livello cinematografico, può essere un film, diciamo, banalizzo, pesante,
spigoloso.
Nel senso che effettivamente ti spinge verso angoli che magari non è così piacevole poi andare a trovare.
Ma se non hai la base e hai l'altezza, te la cavi lo
stesso. No, io questo commento per dire: noi solitamente diamo anche una prospettiva a chi invitiamo ad andare al cinema. Questo mi viene provocatoriamente da chiedere: è un film banalmente per tutti, oppure bisognerebbe andarci un pochino preparati? Chiedo ad esempio ad Hans.
Rispondi, bella domanda.
È per molti, ma non per tutti.
Il cinema secondo me è sempre per tutti, bisogna sempre capire che quello che si va a vedere a volte pretende un'attenzione, una partecipazione differente. Questo è un film decisamente lento, quindi sicuramente lo è. Però è un film che fa delle emozioni l'elemento portante, quindi è un film che empatizza molto con lo spettatore, nonostante questo. Io mi soffermo semplicemente sulla sindrome che attanaglia la Spilungona, sì, che è la protagonista del film,
quel
che è
questa
sorta di incanto, sì, lo definirei così, che è, secondo me, fa il paio e a rovescio col 1917. Diciamo che 1917 era un film dove si correva sempre, non ci si fermava mai. Ecco, questo è un film che prevede il blocco,
un momento di stasi che ha a che fare con la fine della guerra che sta arrivando e con qualcosa che deve arrivare.
Con l'incertezza.
È come se lei stesse sempre nel mezzo.
Con un mondo distrutto cosa... alle spalle, intorno.
Esatto, però lei sta in questo limbo in cui non si sa bene se il passato sembra finito ma non è del tutto, il futuro è assolutamente un'incognita. Secondo me questo è veramente il segno del film, e io lo trovo eccezionale, straordinario. Sospeso. Spendo due parole per gli attori, che non li chiamo per nome perché hanno dei nomi difficilissimi, però sono pazzeschi.
No, scusa, li chiami per nome. No, a me l'avresti costretto a farlo.
Vittoria Miloš-Dizhnenko, comunque, sono attori, sono delle facce perfette, e poi l'utilizzo dei colori straordinari. Posso... Questo verde che non si capisce, ha a che fare con la speranza, ha a che fare con il nuovo inizio, con la fertilità. Non lo so, ed è un film molto femminile, profondamente femminile, che ti dice che dietro la guerra fatta di uomini ci sono le donne che la mandano avanti anche con i loro corpi.
Allora, a me dispiace che non so se avete visto Tez Nota, comunque non tutti l'hanno visto, io vorrei tanto che voi lo recuperaste, perché i due film in qualche modo sono parte di un tutt'uno. È chiaro che non è giusto e onesto criticare un film, ragionare su un film partendo dalla filmografia precedente, però è anche impossibile non farlo dal punto di vista dell'approccio dell'autore. Lui, quel film si chiamava Closeness, cioè dunque vicinanza, e il protagonista del film era comunque una donna in cerca di un'identità, di una voglia di riscatto, di liberazione, di cambiamento. Però il centro del film, tu l'hai individuato bene prima, era il contesto. Ossia questa chiusura data dallo spazio, uno spazio troppo stretto per quel tipo di identità. In questo film invece ribalta, e il nome del film è Bimpol, dunque la spilungona,
sì, esatto.
Cioè prima in uno spazio angusto e qui invece una spilungona. Comunque l'elemento continuo è questo di questa, cioè la ricerca di un'evasione, di un bisogno di sfuggire. Come hai detto tu, non mi dilungo, il film è quel rantolo catatonico, cioè è proprio lì, cioè il film sta lì, noi siamo in quel rantolo catatonico dove osserviamo un sacrificio immane. Cioè è un film
il sanatorio è stupendo, diciamolo,
il film è sul sacrificio, cioè sul sacrificio. E se avessimo detto questo in un'epoca stalinista, sovietica, quello che vuoi, insomma, il film sarebbe stato tacciato di essere, come dire, enfatico, di essere, adesso non fazioso, però insomma, trionfale rispetto al popolo, no? Esagerato,
manifesto,
retorico.
Lo fa un ragazzo di 28 anni che probabilmente non ha avuto idea di quello che è stato l'Unione Sovietica, allievo di uno che tutto è tranne che retorico, e tranne che filo sovietico, e invece c'entra il popolo russo, l'avete detto voi, non mi ripeto, ma c'entra il popolo russo in un momento storico di cambiamento straordinario. Cioè quel sacrificio in mano che ha fatto la Russia è il sacrificio di ciascuno di quegli individui che vivono all'interno di quel mondo.
Possiamo
che
dire racconta. Che si tratta di un film, come il maestro insegna, elegiatico.
Elegiatico, bravo.
E diciamo anche che il centro del film è Foligno.
Dovete vedere questo film, se non vedete questo film vi perdete una grande occasione. Allora, ma anche il precedente
assolutamente da vedere. E assolutamente vedere. Io per questo brano che introduce l'ultimo blocco ho voluto rimanere nel tema un po' così, un po' cupo, un po' scuro di questo film della spilungona, ovvero La ragazza d'autunno, per cui ho preso una canzone che c'era sfuggita dalla colonna sonora di Richard Jewell, e io direi che potrei anche mandarla lasciando il microfono aperto. Proviamo un po' a vedere che succede. Potremmo fare una radio in piedi così, proprio. Vediamo Laszlo se ci lancia la danza del venerdì.
Che profilo Laszlo Kovacs,
ragazzi, che movimento di bacino
ai tempi d'oro.
Questi sono i movimenti che faceva a Cesena negli anni 90.
They call me Magarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good so I
zoo. He was out of town, and his two friends were so fine.
Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Secondo me dilaga.
Ti lascio secondo sotto me, questa?
Secondo sì, me dilaga. Secondo me dilaga. Dilaga chi? Dilaga il professore. Perché bravo, questa sera più che mai abbiamo bisogno di qualcuno che veramente
ci rimetta in,
veramente ci rimetta in riga e che con quel bel venco ci dia sulle nocche.
Assolutamente,
colpi sì, certo, con grande amore. Però
vi,
con amore.
Vi aspettate fieno da chi dà solo paglia. Veramente ragazzi, io sarà un pezzo molto Macarena. Primo, perché ci sarebbero molte cose.
Sì, non te la metto la base, professore.
No, assolutamente, okay, va benissimo. Questa mi piace.
Ale, alla grande.
Allora, ci sarebbe ci sarebbe tante cose di cui parlare. La pioggia di bei film che a gennaio invade le nostre sale, che uno si chiede, ma i distributori si drogano? Si potrebbe parlare del film di Gianni Amelio, Amamet, che alcuni critici hanno paragonato ai film davvero politici di Clint Eastwood e Ken Loach, che uno dice, ma i critici si drogano? Si potrebbe parlare del videogioco 1917 che qualcuno osa chiamare cinema, tanto da chiedersi se gli spettatori che escono dal film parlando di Prima Guerra Mondiale si drogano? Si potrebbe parlare delle dimissioni di Di Maio, del vuoto che lascia, secondo i giornalisti, che uno si chiede, ma i cronisti politici si drogano?
Anche i politici si drogano.
Si potrebbe parlare dell'ultima serie di Sorrentino che qualcuno definisce porno teologica, al che mi chiedo, ma quando l'ho detto, che cazzo m'ero preso? Perché veramente... Comunque, ecco, io non parlerò di nulla. Non sono riuscito a lavorare perché con tutta sta gente che si droga, proprio al mio citofono doveva scollare di continuo. Io non ho capito che cazzo ho fatto di me. Così sono stato capace solo di buttar giù un paio di aneddoti su un gigante del cinema di cui ricorrevano i 100 anni della nascita. Io l'ho sempre amato, perché di sé amava dire: sono solo un gran bugiardo e amo le donne. Quindi, cosa scrisse in uno dei suoi libri più interessanti, Fare un film, tra l'altro pubblicato per Einaudi nel 1980? Quando un amico mi parla di un mio film, ho un soprassalto, come se avessi scoperto di non pagare le tasse o come se fossi venuto a sapere che il marito di una bella signora che aveva ad un tratto scoperto tutto della nostra relazione. Ecco, Federico Fellini non rivedeva mai i suoi film. Gli sembrava di rovistare tra le bende sporche di una ferita. Sapeva sempre che li avrebbero beccati i suoi peccatucci, quei peccatucci da provinciale urbanizzato, quelle zozzerie da caserma e da night di classe. Un'ironia sensuale, greve, terragna, figlia delle atmosfere contadine romagnole che Federico aveva respirato dalla nascita. La tabaccaia, il culo della tabaccaia, il seno della tabaccaia. Ora vi lascio. E ognuno di voi, se vuole, potrà dire qualcosa su un film di Fellini. Ma io vi lascio col film che ho amato di più di Fellini, è anche molto ovvio dirlo. Il film, per me, capolavoro indiscusso, è 8 e mezzo. Un film che gran parte della critica non capì. Ma è impossibile non amare Mastroianni, che ricorda le sue donne confidando in una soffitta quelle che ormai sono cadute nell'oblio. E poi gli stupori, il cinismo, le cupezze, l'allegria e tutto ciò che circonda il cinema come fosse un circo. Il finale di 8 e mezzo, secondo me, andrebbe salvato nella storia del cinema, dell'enciclopedia più grande del cinema. Eppure tutti gli criticavano la rottura col neorealismo. Era soprattutto, lo voglio dire, la critica di sinistra a contestarlo, mentre era amato da noi cattolici per la spiritualità, nonostante la spinta visionaria, carnale, tollerata come un elemento ineluttabile. In questo vedo un po' Sorrentino come suo erede non degno, però si sa, noi cattolici la sappiamo sempre un po' lunga. A voi ragazzi, se volete parlare di qualche film del maestro.
Ma hai detto tutto, però vorrei ricordare semplicemente il film a cui ha dato il primo Oscar a Fellini, no? Che è Le notti
attento
di Camiria.
Perché hai già sbagliato stasera.
Non è il primo?
No,
è il primo. Le notti di Camiria, 1957.
Dove sono capitato?
Ecco.
Tutte permalose queste prime donne stasera.
Ho sbagliato, Rossi?
Vabbè, parliamo di cose serie. Intanto io ti dico, mentre voi fate i conti.
No, Le notti di Camiria, no, perché ecco, due parole sulle notti di Camiria. Notti di Camiria, Giulietta Masina, straordinaria. Un omaggio, non è il primo Oscar.
Mamma mia, mamma mia.
Il secondo Oscar, però. perché è successivo. Giulietta Masina straordinaria, prostituta nelle notti romane che incontra il divo per eccellenza. È un film. Amedeo.
Era il peli di Achille il divo.
Quando tutto faceva Nazzari. Perché è vero. Sì, facevo... E lì siamo invece sul perché il film è bello, al di là di Fellini e tutto quello, però è un momento tutto di decadenza del cinema italiano. Cioè Nazzari rappresenta
il
se
cinema
stesso,
dei telefoni bianchi,
se stesso nella fine di se stesso, in una maniera straordinaria. È un film di un'emozione, di una delicatezza, poi perché è un cinema forse tra i più, è il film forse più lineare, più manifesto, più semplice, nel mondo felliniano così complesso di visioni, di false immagini, di doppi specchi, di visioni oniriche. Quello è un film molto, a me, insomma, lo considero uno dei miei preferiti di Fellini.
Se avessi dovuto scegliere un film, avrei scelto anch'io Le notti di Cabiria. Allora aggiungo solo una cosa, a corollario di quello che hai detto te, che il personaggio di Cabiria appare ben prima, quindi era qualcosa che stava già nella testa dei Fellini, perché nello Sceicco Bianco c'è una sequenza in cui a un certo punto la protagonista del film incontra in una Roma notturna Cabiria, che è una prostituta, che è interpretata da Giulietta Masina, e che in qualche modo dà il lancio al film che verrà molti anni dopo. E dico solo una cosa che riguarda Fellini, e che ha a che fare con il fatto che oggi sia così tanto attuale ancora adesso. Secondo me la sua incredibile capacità di essere un regista...
La dolce vita è attuale.
Sì, assolutamente. Essere un regista, come dire, fashion, pubblicitario, che funziona ancora adesso. Io penso a lui come l'unico grande regista italiano che riesce a incidere in questo modo nell'immaginario. Lui e Petri, secondo me, sono i due che in maniera diversa ma coincidono. Poi dico che in questi giorni avete tutti il modo di recuperare la sua filmografia. Io personalmente ho recuperato l'altra sera il Casanova, che ricordavo male. Penso che sia un film incredibile, ecco. Incredibile.
Quindi l'aveva restaurato la Cineteca,
sì,
di Bologna.
L'ho visto restaurato la Cineteca, un film totalmente falso,
qualche anno fa.
Tutto è falsissimo, tutto è girato a Cinecittà, ma è un film incredibile, incredibile. Non ho altre parole.
Io spero che questo serva anche per prendere le distanze, cioè conoscere Fellini, perché spesso e volentieri la gente parla di Fellini per sentito dire. E in questi ultimi anni il nome di Fellini è stato associato spesso e volentieri a quello di Sorrentino, non è che sto qui. Mi piacerebbe che in questo caso questa fosse l'occasione per vedere chi era veramente Fellini e capire forse anche un po' più Sorrentino, cioè capire dove sta l'uno e dove sta l'altro.
Assolutamente, però sono due registi che incidono, come è stato detto. Poi io non voglio
per quel motivo che ha appena detto lui,
Sorrentino neanche
per quel motivo che ha detto lui adesso. Però insomma,
però spostano.
Cioè la genialità, l'invenzione del gesto. Voi che siete calciofili.
Oh, Federico c'ha una boccia così. Brava,
Quanto sia fondamentale il gesto, ma è fondamentale chi lo inventa.
Ho rivisto e poi lascio la parola ad HD. Ho rivisto a Mark Ord qualche giorno fa. La stessa tristezza, la stessa angoscia, la stessa ansia di sempre di un film visto per la ventesima volta, che però riporta sempre le stesse sensazioni vive.
Ma
come
che
se
puzza,
fossero,
babbo, che puzza!
Come se fossero la prima volta. Ma quella sequenza, che roba, che roba! Ne parlavamo prima fuori onda.
Io non ho detto nulla perché sto seduto nella sedia del regista, per cui mi sono sentito investito di questa responsabilità. Però sono le 21:28 passate. Madonna. Mi verrebbe da dire, io adesso potrei castrare assolutamente questo pezzo che ho preparato.
Facciamo una cosa, tiriamo dritto finché Lupus non parte.
Sì, io quello che volevo dire era questo: dato che il film del quale parlo non è un film che passerà così in due giorni, ma uno di quelli che potete anche guardare con calma. Io vi darei un piccolo spoiler per accennarvi a quel che avevo preparato per voi e magari lasciarlo per la prossima settimana. Mentre, dato che abbiamo un finale in programma di quelli eclatanti,
ma che non c'è nessun finale.
Ma i Topini l'hanno scritto.
Non se la sentono.
Io mi prendo questa responsabilità. E allora, avrei voluto parlarvi, come vi ho detto durante il cinema di Oggi a 8, del film con René Zellweger che interpreta Judy Garland. Volevo più che altro raccontarvi, per chi non lo sapesse,
si parla di una grandissima interpretazione, no?
Esatto.
Una candidatura.
Allora,
no?
Due candidature agli Oscar, un premio vinto Golden Globe, tre candidature BAFTA, due con un premio vinto al Critics' Choice Award, e poi altra roba, quindi nonché 24 milioni di dollari incassati in USA, per cui diciamo che sicuramente, come dicevo, non è un biopic che passerà inosservato. Quindi ormai mi avete detto di sì, io metto il brano che avevo scelto, che era un brano di quelli un po' più frizzanti della Garland, perché a noi ci piace anche ricordarla felice e frizzante, e con questo rientriamo direttamente per l'ultimo blocco, che è quello che prevede la mitica agenda cittadina. D'accordo? Ci state? Me l'avete appoggiata?
Te lo spingiamo pure.
E vai, allora andiamo. Vai con Judy e Get Happy. Lei come noi, come voi, speriamo.
Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Heading across the river, throw your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day.
Ed è arrivato il momento che tutti gli spettatori aspettano, soprattutto le fan del bar.
Ma che davvero? Ma
sì, davvero? Quindi senza ulteriori indugi cedo la parola a Laszlo Kovacs per la sua agenda cittadina.
Buonasera signore e signori, benvenuti in questa serata fantastica. Noi dedicheremo, immagineremo questa
sera. Si è cesenatizzato ormai.
Allora, cominciamo. No, ci abbiamo, ecco, sì. Ok.
Ci abbiamo. Allora, ci abbiamo poco tempo.
A modino, però.
Vuoi una donna?
Vai, via. Vuoi una donna?
Vai, niente. Dai,
Sochman. Allora, la serata la dedichiamo a tutti i compagni emiliani.
Dai mo.
Che lunedì.
Che giornata importante, ma dai.
Che lunedì ci sveglieranno con qualche lacrima agli occhi.
No, no,
anche un po' quelli di Cesena,
no,
visto.
Anche, sì, anche compagni romagnoli, però.
Di commozione, di gioia.
Se più Vasco Rossi, più tossico.
Gliela voglio dedicare perché? Perché se sarà lacrime di gioia, buon per loro.
Sarà gioia.
Se sarà lacrime di tristezza, ci siamo già passati. Compagni, l'abbiamo fatta anche noi.
Sarà gioia, vedrai.
È una ruota che gira.
Sarà zoia.
Comunque. Al cinema e Méliès.
E la dovevamo fare breve.
È bellissimo.
In piedi, tutti in piedi.
No, al cinema Méliès c'è in programmazione
Jojo Rabbit di Taika Waititi.
Scusa, in quale cinema?
Guarda che veramente
va bene così, ma
non so, no, la difficoltà è tenere il personaggio fino alla fine.
No, ma senti, stai che va bene.
Stai mo. Allora, dai. No, in programmazione c'è Jojo Rabbit e l'amica geniale.
Aspetta, l'amica?
Zenia. Ne abbiamo parlato durante il Doccia 8, comunque la programmazione è molto molto interessante. Comunque, vedendo al cinematografo Sant'Angelo, ci propone questa settimana un film, qui facciamo i seri.
Ah, oh, questi sono belli, eh.
È un film che mi aspetto tantissimo.
Ma senti il controcanto,
Dai, lascia stare.
Il film è Figli di
Mattia Torre,
di Giuseppe Bonito, scritto dal Mattia Torre.
Guarda che è un bel film.
Mattia Torre è stato, purtroppo ci ha lasciato quest'anno, è stato uno dei più geniali
autori,
sceneggiatori che l'Italia ricorda. Mantengo il personaggio anche in omaggio. In omaggio al buon inventore della locura. E se questa trasmissione esiste, lo dobbiamo anche a Boris. Lo dobbiamo a Mattia Torre. Metteva la gnocca. Metteva la genialità. Le battute più come dire fuori dallo schema, le battute di rottura.
La genialità vale la gnocca.
Per quella che probabilmente rimarrà nella storia la miglior serie televisiva realizzata nel nostro paese.
Assolutamente.
Allora,
ma veramente.
Mattia Torre aveva scritto questo film, poverino, non è riuscito a girarlo perché la salute lo ha costretto a lasciarci, ma in questo film vive tutto il suo spirito. Io non l'ho visto ancora, ma ho letto e ho parlato con amici che l'hanno visto e mi hanno detto che Bonito è stato bravissimo.
Dov'è?
Valerio Mastandrea è stato eccezionale, la Cortellesi superlativa.
A Sant'Angelo.
Il film lo trovate al Sant'Angelo. Probabilmente non è la sala adatta per questo film.
C'è anche il Fresi.
Comunque,
che il professore sta sul pezzo.
Comunque, andatelo a vedere perché questo film ha bisogno del nostro aiuto.
Perché questo film
rischia di sparire dopo una settimana e lo sarebbe giusto perché il film merita. È una cosa che non avete mai visto, è una cosa strana, eh? Strana, forte, dai mo. Proprio una cosa. Però lo dovete andare a vedere.
Dai, andiamo per Torre, che non è della Torre. Oh, c'era anche della Torre una volta.
C'era
della Torre.
Allora, andiamo al Cinema Zenith.
Allo Zenith.
Ci fa una programmazione un po' classica, un po' tradizionale.
Zenith.
Con due film.
C'è anche Santa Sangre.
È imminente. Lo farò dopo. Prima o poi lo farò.
Ma secondo me domenica andiamo all'80%, te lo dico. Con sta roba qua.
Allora, facciamo i seri. Perché la programmazione è multipla.
Siamo i selfie.
È multipla. C'hanno due film. Che so, Piccole Donne di Greta Gerwig.
Ragazzini.
Sono tutte belle.
Sono ragazzini.
Io sono sconcertato.
Io ti dico una cosa. Ma quei due comi.
A me fa ridere.
Ti dico una cosa, Andrea. Ma quei due comici che devono venire dopo di noi. Ma come cazzo fanno a fare il loro peso? Era questo il peso comico. Vabbè.
Poi c'è Richard Jewell.
Che è un film della Madonna. Era bello,
Che un film della Madonna, l'ho visto ieri sera. Lui è bello grosso.
Lui era bello grosso.
C'è un bel piazzato, sta bene lì sul schermo.
È Richard Jewell. Avevo capito, Richard Gere.
Anche lui era bello. Un po' più secco. Un pochino più asciutto. Devo dire che.
La parte sua la mandà. Potrebbe essere un bel bagnino dalle parti nostre, dai. La parte sua l'ha mandata.
Che comunque il Richard Jewell, anche lì c'è Sam Rockwell, che l'abbiamo detto prima, che è uno bravo forte, anche bravo. lui, che ci abbia l'occhio vero, no. È bravo proprio, espressivo.
La Saster, che quello che deve fare.
Il film è bello, se non l'avete visto andate a vedere, lunedì 27 ce l'avete
andate a vedere.
In versione originale. E anche Le Piccole Donne sono in versione originale.
Ragazzini.
Devo dire che non è facile da vedere in Piccole Donne in versione originale perché...
L'ho visto io in versione jazz, capivo niente.
Sono tutti ragazzini che stanno lì a pipì, vabbè, dai, andiamo avanti.
Parlava delle lingue strane. Che era in inglese,
boh, non so. Una lingua. Ma sai, quando, sai da noi quante erano parlate quelle lì, le ragazzine, piccole, sì, donne, quante ne sono. Quante ne abbiamo viste passare, piccole donne.
La programmazione
erano tedesche, però, le piccole donne.
È rimasto il postmodernissimo, che c'è sempre una programmazione lunghissima che fa un sacco di roba, quella roba lì. La facciamo corta. C'è 1917, che secondo Rossi è un film di merda. L'ha detto lui.
Di merda.
Dai, po'.
Ma lui disse. Ma lui
è. Però è programmazione tutti i giorni. Vabbè, se volete vedere, andate a vedere. Poi c'è la Mamette, che invece c'ha un protagonista di merda. Cioè, no, il protagonista è molto bravo, ma è lui proprio. Il Craxi. Lei era un uomo di merda. Diciamo, no? E poi invece c'è Sorry We Me.
Ma la ragazza d'autunno? La ragazza d'autunno? Okay.
Vien dopo. Te dico dopo.
Non scordarla, ragazza.
Ascoltami ben, perché le mie fasi. Allora, il Kellogg, che è quello che viene dalla Scozia, viene da là, no?
Quello è comunista.
Comunista, ma si vede. Si vede, ha fatto un film, due coglioni, due maroni proprio, lungo, sbrodolato, così, tutto questo.
Una volta
però il film è bello.
Guarda che Ken veniva anche alla festa dell'unità a Pisignano. L'ho visto spesso.
Ah, che friggeva le
piade.
Dai, mi ricordo.
Faceva le piade, 2000 lire per tutti. Via.
Allora, il film è Sorry We Missed You. Che è un film importante da vedere. Poi dopo c'è il film del compagno sovietico.
Oh, cazzo. Cantami.
No, Gorbaciov. Cioè, compagno sovietico era Gorbaciov.
Pensavo,
poverino, ci ha avuto una vita un po' travagliata.
Insomma, no? Maurizio Ferrini.
Cioè, era analfabeta e l'ha fatto presidente. Dico pure, tu fai sto comitato centrale, mi fai segretario analfabeta.
Ma impara a leggere almeno, no? Dai.
Che poi c'era l'istruzione, no? Cioè, almeno quando venivano i compagni qua alla festa unità, ci dicevano sempre, ma vai là che in Russia si studia.
Ma come fai a far lavorare un analfabeta? Cosa gli disse? L'ombrellone è il 22, ma se non sa leggere il 22, dove va? Il 22, no, di là,
cazzo.
Coreda.
Vabbè, comunque, il film l'ha fatto con un tedesco, si chiama Arzog, che gli piace andare a piedi, è uno che cammina a piedi, va dappertutto, da Zacca a Parigi a piedi, partito i sentieri di ghiaccio, fatto da Bayern, dove gioca il Monaco, da Bayern, è partito, è arrivato
a San Germain,
a San Germain. Ha fatto il derby,
che cazzo, è una cazzarola,
so, era una partita di
coppa, l'ha fatta lunga, può dare,
era una coppa di
campioni. Cioè, che se viene qua si fa tutto il muraglione giù fino a Piadena, si è fatto tutto il muraglione.
Coppa dei campioni dell'86. Sì, finale, c'erano giocate. Comunque lui ci è andato, ha detto che era tutta una situazione un po' particolare.
Tutto a posto.
Poi, sempre sul calcio, c'è un altro film che si chiama Just Charlie.
Ah.
Just Charlie, che è un film.
Questo ci sta.
Che è protagonista un po'.
Ah, aspetta, qui c'è la Tamara.
Protagonista
Tamara, c'è da portare tuo figlio a vedere.
Vedi che non lo posso dire in radio, però dillo tu.
No,
protagonista
vabbè,
un po'.
Ma ragazzi.
C'è il presente qui.
Sono un ragazzo moderno.
Sì, no, non hai capito. Non è giocava a pallone.
Non ho capito.
Giocatore di calcio. Okay. Comunque, la chiudo qua perché l'ultimo film, quello importante, è di Candemir Balgov, La ragazza d'autunno.
Me lo dici meglio?
La ragazza d'autunno. La ragazza d'autunno è un film della Madonna. Cioè, è tutto un po' scuro, si capisce poco, però insomma, lei è alta, molto alta, e poi soprattutto sempre in ambito dell'est.
Ma se è alta, è anche una bella alta dell'est, già c'è roba buona da vedere.
Altezza, mezza bellezza.
Ci sarebbe anche Anna
al telefono, ora mi chiama.
Cioè, fa la sua figura, dai, la sua porca figura.
Lunedì 27,
la Fodera.
C'è un film di Benatar che si chiama Perdizione, ospite Andrea Pastor, che è uno che sa molte cose, un che è bravo.
È un che la studia.
Bene. Vieni da lontano, vieni da Milano. Comunque, signori,
non c'è niente.
Lo faccio io.
Basta.
Una teutonica a caso.
Vabbè,
io ho detto tutto.
Andate tutti al cinema.
È stata dura.
Io ho detto tutto. Non fate
Imona.
No, Imona sono dei Vent. Non fate i pochini. Non volevo dire una cosa brutta. Però, insomma, no, non fate i
patacca.
Che mi sbagliate il voto dell'urna.
No.
Allora, è importante sta cosa qua,
Andiamo.
Non stiamo parlando di Bergonzoni, il comico, che lui è bravo.
Allora,
stiamo
dopo questa agenda cittadina
che
dedicata a tutta l'Emilia, noi avviamoci verso la chiusura. Salutiamo gli spettatori. Come li salutiamo questi spettatori?
Anche quest'oggi abbiamo concluso. Ricordiamo Bartram Fabric, un programma ideato e condotto da Lupus Yonderboy, Laszlo Kovacs, HD e Simone Smith. Ringraziamo gli ospiti Hansel Brook, Andrea Ferravanti e il sottoscritto. Ringraziamo il professore. Noi andiamo a farci una chiacchierata con Gorbaciov su come sia interessante filmare la prima guerra mondiale, come fosse la seconda, oppure su come si possa ascoltare David Bowie mentre gli alleati liberano la Germania.
No, aspetta, vabbè, aspetta, sta cosa non si può fare, perché come la fa il nostro Lupus, la chiusura non la fa nessuno, quindi mandiamo un abbraccio a Matteo dicendo semplicemente: andate a sciare, andate a cena, andate dove vi pare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Non finirà mai, perché non finirà mai, perché non finirà mai, perché non finirà mai, perché non finirà mai.